Buonasera, buonasera a tutti, in ritardo, e va aggiunta anche alla scusa purtroppo della mancanza di un relatore per motivi di salute, niente di grave, grazie a Dio, però tanto basta per tenerlo a Roma, perché il professor Pezzetti purtroppo appunto non può essere con noi oggi. Non fa niente, perché comunque abbiamo la dottoressa Liliana Picciotto, che è già stata nostra ospite, ci ha offerto già una bellissima serata per la presentazione del libro La filosofia della Shoah di Fabio Minazzi. E sapete che oggi presentiamo questo documento molto importante, siamo i primi credo a Verona a presentarlo e siamo contenti di poterlo offrire alla città, questo documento che offre delle immagini inedite veramente dense di significato di deportati ungheresi al momento dello smistamento all'arrivo al campo di Auschwitz, per cui pensavamo di mostrare le foto. La dottoressa Picciotto ce le commenta e poi naturalmente apriamo un dibattito a seconda degli stimoli che arrivano da queste immagini, che sono senz'altro immagini forti. Quindi accoglierei con un applauso la dottoressa Picciotto e iniziamo.
Buonasera, grazie, ringrazio molto le gentili ospiti. Questa Fondazione Camposrini mi sembra sia di altissimo livello, quindi sono contenta di essere qui già per la seconda volta. Purtroppo non c'è Marcello Pezzetti, il quale sarebbe stato felice di essere qui, ma insomma non sta bene e quindi ha affidato tutto a me con una telefonata abbastanza veloce la presentazione del volume, la presentazione dei documenti. Ma prima di questo vorrei dire due parole, perché è abbastanza importante anche conoscere come si è arrivati alla conoscenza del meccanismo dello sterminio che è stato messo in atto dentro al campo di Auschwitz. Intanto vorrei dire che con questo libro non è la prima volta che Marcello affronta la questione del campo di Auschwitz. Noi già nel 95 insieme abbiamo progettato un CD-ROM, che era una cosa assolutamente per allora innovativa. Abbiamo appunto pubblicato un CD-ROM con i nuovi studi su Auschwitz. Ci siamo recati sul posto tantissime volte, abbiamo guardato molto bene gli archivi, abbiamo fatto rilievi, fotografie, abbiamo anche cercato di ricostruire le planimetrie come potevano essere allora, e siamo addirittura riusciti a capire dove fosse, perché non si era capito fino allora, dove fosse una delle prime camere a gas funzionanti ad Auschwitz, che erano funzionanti in una fattoria agricola che era stata riadattata. Comunque con questo CD-ROM, che è stato riconosciuto come dalla Commissione Europea come il migliore prodotto innovativo di quell'anno, naturalmente questa è stata appunto un'occasione per metterci a studiare questo problema. E per esempio ci accorgemmo subito che, a fronte di un'abbondante letteratura memorialistica dei sopravvissuti che hanno mirabilmente raccontato la loro esperienza, la letteratura scientifica sul campo di sterminio di Auschwitz era piuttosto scarsa, e questo aveva a che fare con, naturalmente, con la mancanza oggettiva di materiale documentario dovuta alla stessa politica nazista, accuratamente programmata, di occultare le tracce dei crimini commessi. Quindi, siccome i documenti dei deportati venivano bruciati, i loro effetti personali smembrati e rimandati in Germania, i loro corpi ridotti in cenere e la loro cenere dispersa nelle acque della Vistola. In più, gli impianti di sterminio erano stati dinamitati e smantellati pezzo a pezzo. In più, i documenti prodotti dalla sezione politica del campo, cioè dalla Gestapo, sulle punizioni, sui movimenti degli arrivi e delle partenze dei treni e dell'uccisione dei prigionieri, erano state per lo più distrutte. E allora, sto ancora parlando del 95, esistevano solo i primi studi condotti sulla base della risultanza della commissione d'inchiesta sovietica che per prima entrò nel campo, e poi la lunga confessione e testimonianza di Rudolf Höss, comandante del campo, pubblicata e ripubblicata in tutto il mondo, in Italia con il titolo Comandante ad Auschwitz, pubblicata da Einaudi. E da essa, da questa confessione, per la prima volta si era avuta l'idea del procedimento di assassinio che si svolgeva dentro ad Auschwitz. Poi dei colloqui di Höss, il capo campo, con Himmler a Berlino, Himmler che lo aveva incaricato dello sterminio del popolo ebraico. E poi da lì abbiamo anche capito delle visite ad Auschwitz di Eichmann, che era questo alto dirigente nazista, per discutere il luogo migliore dove stabilire i primi impianti e del gas migliore per realizzare il progetto. Era già molto, ma non abbastanza per ricostruire esattamente la storia del campo, le date salienti del suo sviluppo, i dati numerici e i procedimenti di funzionamento delle macchine dello sterminio. La svolta, dico la svolta dal punto di vista conoscitivo, avvenne negli anni '80, quando erano state da poco ritrovate le fotografie aeree scattate dai bombardieri alleati sulla zona di Auschwitz. Erano insieme di 8 rullini, rimasti però allo stadio di negativi per lungo tempo, e quando furono riscoperti per caso negli archivi governativi americani da 2 storici della fotografia. Le fotografie furono da allora diffuse, e col senno di poi, conoscendo oggi le mappe del campo di Birkenau e la planimetria delle camere a gas, si videro molto nitidamente le sagome di queste ultime. Devo dire che allora, quando queste fotografie furono riprese, nessuno riconobbe in esse che c'erano degli impianti per l'assassinio di massa. E poi fondamentali furono le pubblicazioni delle testimonianze coeve seppellite dagli uomini costretti a lavorare nei crematori. E poi, appunto, molto importante, vedo che c'è qui con noi il curatore, non mi ricordo più come si chiama il tuo libro.
Quello di Gradovsky?
Sì.
Sonderkommando.
Ed erano le testimonianze seppellite dagli uomini del Sonderkommando negli dintorni dei crematori, che furono ritrovate a posteriori, più alcune testimonianze di questi uomini facenti parte di questo terribile gruppo costretto a lavorare nelle camere a gas, e queste testimonianze furono pubblicate, anche in italiano. Quindi voglio ancora segnalarvi l'ultima testimonianza pubblicata nel 2007 da uno dei membri, credo l'ultima testimonianza, da uno dei membri del Sonderkommando, che vive in Italia e che era un greco, però di nazionalità italiana, di Salonicco, che era fuggito ad Atene, ma ad Atene fu arrestato e fu deportato e fu costretto a lavorare nel Sonderkommando. Poi, assieme a queste terribili testimonianze parlate, nel 1997 furono ritrovati a date le stampe i disegni di un grande artista, David Olere, costretto anche egli a lavorare nel crematorio. e che dopo la sua liberazione, al suo rientro, disegnò questa infernale situazione in cui si era venuto a trovare. Poi, alla fine degli anni Ottanta, una nuova fonte eccezionale venne alla luce, e cioè l'insieme di documenti della direzione tecnica delle costruzioni di Auschwitz. Quindi, al contrario di altri servizi del campo, per esempio del servizio della Gestapo, che bruciò tutto prima dell'evacuazione del campo, l'ultimo ingegnere capo, cioè dell'ufficio della costruzione, pensando che non vi fosse nulla di compromettente, non distrusse nessun documento e lasciò tutto intatto con il suo contenuto, tra virgolette, esplosivo. Lo spoglio di questa massa di documenti in realtà avrebbe permesso sin dal 1945 di trarre informazioni tecniche indiscutibili sulla strumentazione dell'uccisione di massa. Invece quell'insieme di carte finì in due parti, cioè i sovietici che avevano liberato il campo ne presero i 2/3 come trofeo di guerra e li portarono a Mosca. Invece il terzo restante divenne parte degli archivi del museo di Oswiecim, cioè di Auschwitz. Poi la guerra fredda ha fatto sì che la parte moscovita degli archivi di questo ufficio costruzione, che si chiama Bauleitung di Auschwitz, divenisse completamente inaccessibile agli storici dell'Ovest. E la stessa cosa quelli di Oswiecim. Quindi in realtà poi solo con la caduta del muro di Berlino, ha permesso la localizzazione di questi archivi speciali, la loro apertura agli stranieri e la riscoperta di questo fondo importantissimo, Bauleitung. Perché è importante? Perché c'è tutto, ci sono gli ordinativi del gas, ci sono gli ordinativi delle parti meccaniche, degli elevatori, delle porte stagne, delle colonne per immettere il gas in queste camere, e poi non so, ci sono tutte le disegni tecnici dell'ascensore del crematorio 2 e crematorio 3, che erano dotati appunto di un elevatore interno perché erano sotterranee, e ci sono tutte le planimetrie per la costruzione degli impianti, ci sono perfino i disegni delle colonne di emissione del gas, che erano colonne, una specie di gratte metalliche che arrivavano dal terreno fino al soffitto e in un certo senso bucavano il soffitto, arrivavano all'esterno e poi gli addetti dall'esterno salivano, aprivano queste bottole prima di legno e poi cambiate in cemento e buttavano il gas dentro dall'esterno, per cui il gas scendendo sotto forma di cristalli liquidi alla temperatura altissima in cui si trovavano le persone dentro proprio col calore dei corpi si scioglieva e si espandeva attraverso queste gratte metalliche. Ecco, questo procedimento non era per niente chiaro a nessuno, fino a che non si sono trovati i disegni tecnici di questo ufficio costruzioni di Auschwitz. E tutto questo materiale fu studiato molto a fondo nel 1989 e nel 1993 dallo studioso francese Jean-Claude Pressac, che pubblicò appunto tutti questi disegni e queste planimetrie per la prima volta. Ecco, arrivo adesso all'album fotografico che presentiamo stasera. Intanto devo dire che la sua scoperta è stata, per la conoscenza del meccanismo della distruzione degli ebrei d'Europa, fondamentale tanto quanto le precedenti fonti che vi ho elencato. Queste 198 fotografie, pubblicate una prima volta negli Stati Uniti e poi diffuse in forma sparsa, offrono una testimonianza visiva unica del dramma tutto il dramma dell'arrivo, della selezione sulla banchina iniziale, la discesa del treno, lo scarico dei fagotti e bagagli, poi vi farò vedere bene, immagine per immagine. Vedete che la macchina fotografica riesce a dare l'idea assoluta di quello che succedeva là. Ecco, vorrei dirvi che queste sono le immagini dell'arrivo, sono le immagini della selezione, sono le immagini dell'avvio delle colonne verso chi, una parte verso le camere a gas, una parte verso il lavoro schiavo, ma la macchina fotografica si ferma lì. Non abbiamo fotografie di quello che succedeva dentro le camere a gas, non era possibile. Fino ad oggi sono state ritrovate solo 3 immagini originali dello sterminio. La prima mostra una donna nuda mentre viene condotto a una camera a gas e le altre 2 ritraggono una bruciatura di corpi all'aria aperta nei pressi del crematorio quinto. Sono foto sconvolgenti, scattate di nascosto da un membro degli addetti al crematorio quinto e fatte uscire clandestinamente ad opera del movimento clandestino polacco. Sono immagini rubate, poco nitide, scattate con l'angoscia dei testimoni del testimone che vuole fare in fretta per non essere scoperto e ucciso immediatamente. Devo dire che l'autore di queste 3 foto è un vero e proprio eroe che ha compiuto un gesto straordinario. Ecco, invece le foto dell'album, come vedrete, sono foto ben studiate, scattate da angolature diverse, con tutta calma e con la freddezza del documentalista. Durante il processo alle SS del campo, svoltosi a Francoforte nel 1964-65, vennero alla luce i nomi dei fotografi ufficiali del campo, che sono una SS tale Hoffmann e suo assistente Walter, che avevano il diritto di detenere una macchina fotografica. Perché questo? Perché usavano questa macchina fotografica per l'ufficio immatricolazioni di quelli che avevano superato la selezione iniziale ed erano immessi in campo. E a un certo punto qualcuno affidò loro il compito di fotografare l'arrivo di un convoglio da A a Z. E quindi sono fotografie molto studiate, alcune sono riprese addirittura dall'alto del treno, si vede che sono riprese dall'alto, sono angolature diverse. E ecco, sono comunque, attenzione, sono foto scattate da un occhio nazista per scopi nazisti, e anche se poi a noi oggi parlano del dramma non solo degli ebrei ungheresi qui ritratti, ma naturalmente di tutti gli ebrei d'Europa e quindi anche dei nostri ebrei italiani. Ecco, vi voglio adesso far vedere queste fotografie. Spero di riuscire. Ecco, ancora qualche parola di come sono state ritrovate queste fotografie. Allora, una certa signora Lili Jacob, deportata dall'Ungheria ad Auschwitz, durante la marcia di evacuazione, dopo la marcia di evacuazione da Auschwitz, si trovava nel campo di Dora Mittelbau, e il campo era stato appena liberato. E lei si trovava nell'infermeria e a un certo punto, avendo freddo, si è alzata ed ha aperto l'armadietto metallico e ha cercato una coperta. Cercando la coperta gli è venuto in mano un album fotografico. L'ha aperto ed è stato per lei uno shock terribile, perché ha cominciato a rivedere in questo album fotografico le fotografie dei suoi compagni, dei suoi parenti, dei suoi cari, perché era proprio la fotografia, esattamente, pensate che caso, del convoglio di Lili Jacob. E quindi per lei è stato come ritrovare un po' tutti i suoi, questo album l'ha proprio, come dire, l'ha seguita per tutta la vita, poi lei è emigrata negli Stati Uniti, si è sposata e non si separava mai da questo album. Fino a che negli anni Ottanta l'avvocato francese Serge Klarsfeld, che si occupa appunto di studi della deportazione della Francia, andandola a visitare, ha visto questo album e l'ha convinta a cedere l'album all'Istituto Yad Vashem a Gerusalemme, che adesso è il detentore dei diritti di questo album. Quindi queste fotografie magari qualcuna l'avete già vista in giro, perché ci sono stati vari rilasci, vari giornalisti poi hanno preso queste fotografie, hanno fatto vari articoli intorno, ma nella forma di album vero e proprio come era quello di Lili Jacob non è mai stato pubblicato in Italia. Ecco, più o meno, cioè, è proprio questo è il formato originale dell'album come è stato ritrovato. Quindi l'editore Naudi, con molta sensibilità, ha voluto ripubblicare tale quale com'era questo album. Dunque, allora, questa è la... Dunque, vi devo dire una cosa. Auschwitz è stato meta degli arrivi, delle deportazioni degli ebrei da tutta Europa. Sono iniziate nella primavera del 1942, sono iniziate da Francia, Olanda e Belgio. Quindi quando l'Italia non era ancora invasa dall'occupante tedesco e quando gli ebrei italiani ancora non avevano neanche un'idea vaga di quello che stesse succedendo in Europa. Questi convogli arrivavano su una banchina fuori da una stazione secondaria della cittadina di Oswiecin in polacco e Auschwitz in tedesco. Su questa banchina di questa stazione secondaria avveniva la cosiddetta selezione iniziale, che è una cosa che venne applicata dai nazisti nei confronti della popolazione ebraica per scegliere 20% delle persone che arrivavano, salvarle, portarle, associarle al lavoro schiavo all'interno del campo. L'80% veniva invece selezionato per essere ucciso immediatamente. Questa banchina sta a circa 1,5 km, 2 km dal campo di Birkenau, dove tutto questo avveniva, quindi era fuori dal campo. Le persone subivano questa selezione e poi venivano avviate a piedi dentro al campo di Birkenau. Nel maggio del 1944 iniziarono le deportazioni degli ebrei ungheresi, e gli ebrei ungheresi erano centinaia di migliaia. E quindi le autorità naziste pensarono di costruire una banchina di arrivo addirittura all'interno di Birkenau, perché questo sarebbe stato più comodo, poi sarebbe stato insomma più opportuno, anche perché sarebbe stato lontano da qualsiasi sguardo indiscreto. E quindi la linea ferroviaria arrivava dal maggio del 1944 fino all'interno del campo di Birkenau, ed è quella che vedete qui. Ecco, qui siamo all'interno di Birkenau, questa è la banchina di arrivo e questi sono due convogli fermi. Le deportazioni all'Ungheria, vi ho detto che sono state velocissime, fulminee, e questi treni contenevano da 1.500 a 2.000 persone per volta, e qualche volta arrivavano due convogli al giorno, quindi c'era un problema diciamo organizzativo enorme, perché bisognava fare velocemente la selezione, bisognava fare velocemente anche, bisognava procedere all'assassinio di massa. E ecco, qui vedete due convogli fermi, vedete che vedete che le SS passeggiano perché i convogli sono ancora chiusi, i treni sono ancora chiusi e stanno aspettando di aprire i vagoni. Qui vedete delle SS, sono uno del servizio sanitario, uno del servizio del lavoro, uno del servizio politico. E, ecco, questi sono, diciamo, i rappresentanti che dovevano fare la scelta, la selezione tra gli invalidi e i validi. Voi sapete che la selezione veniva fatta in tutta fretta, in tutta superficialità, chi aveva i capelli bianchi o chi aveva l'aria stanca veniva immediatamente mandata verso la morte immediata, i bambini venivano mandati a morte immediata, le donne incinta, non solo, ma anche le donne che avevano in braccio i bambini venivano mandati a morte immediata senza neanche scegliere niente. Vedete che sul marciapiede c'è un mucchietto di di roba, di vettovaglie, e sono i resti dei convogli precedenti. Ci sono due uomini che stanno raccogliendo la roba, perché la roba va portata via immediatamente per far spazio a quelli che scenderanno e che subiranno la selezione iniziale. Qui sono già tutti scesi dal treno e nel maggio del 1944 le SS avevano capito che occorreva fare le cose con tutta calma, senza fare fretta, perché la gente non si accorgesse di quello che stava succedendo. Quindi mentre nel periodo precedente le cose venivano fatte con molta brutalità, cioè la gente veniva buttata giù dai vagoni, c'erano delle guardie che randellavano quelli che arrivavano e non facevano in fretta, c'erano dei cani. Alla fine però trovarono che fosse molto meglio fare agire con tutta calma, e questo faceva un po' parte del quadro tranquillizzante dell'inganno che arrivava fino alle soglie della morte di queste persone. Per esempio nel libro di Primo Levi, che parte con il convoglio del 22 febbraio 1944 da Fossoli, lui dice chiaramente che al carico, durante il carico, la gente veniva picchiata per fare in fretta, cosa che poi non successe mai più. Anzi, Primo dice addirittura che pretendeva che la gente entrasse in ordine alfabetico, e quindi le famiglie venivano smembrate, il panico e il terrore più assoluto, cosa che invece non venne mai più usata dopo il convoglio di Primo Levi, perlomeno dall'Italia. E qui vedete chiaramente che qui c'è una specie di caos calmo, cioè non si vede, non è palpabile il terrore delle persone che arrivano, che non capiscono niente dopo comunque due giorni di viaggio chiusi dentro, sono anche un po' rintronati. Ecco, la selezione come viene fatta? Prima di tutto si dividono uomini dalle donne. Vedete che qui è il gruppo delle donne e qui è il gruppo degli uomini. Le SS tranquillamente chiacchierano tra di loro come se fosse una cosa leggerissima, e queste donne non hanno assolutamente il senso nella premonizione di quello che succederà. Ecco, qui inizia invece la vera e propria selezione, e questa SS con una mano indica chi deve andare a destra, chi deve andare a sinistra. mentre invece gli uomini sono ancora in attesa. La selezione avviene prima sulle donne e poi sugli uomini. Ecco, qui vedete che queste fotografie comunque sono belle fotografie fatte da un tecnico della fotografia. Ecco, vedete che qui ci sono i camion. Questo camion è in attesa della roba che viene scaricata dal treno e questa roba verrà caricata sul camion e portata in una zona del campo dove verranno, tutte le cose verranno suddivise, le scarpe con le scarpe, i giocattoli con i giocattoli, gli occhiali con gli occhiali. E chi di voi è stato ad Auschwitz o ha visto fotografie del museo di Auschwitz, alcuni esempi di questo modo di ammucchiare le cose sono molto chiare, le valigie tutte insieme, e questo perché semplicemente la roba rapinata deve diventare roba da riciclare, quindi vengono mandati in Germania occhiali, protesi, tutto imballato benissimo in questo zona del campo che si chiama Canada. Ecco, vedete che qui è già avvenuta la selezione e già un bel gruppo ha attraversato queste rotaie e si sta avviando verso qui. Questa strada finisce al crematorio secondo. Ecco, queste, chi sono queste persone ai piedi del treno? Questi sono gli invalidi, quelli che non sono riusciti a scendere da soli e sui quali non viene fatta naturalmente la selezione, perché questi sono comunque destinati immediatamente a essere uccisi. Da poco abbiamo capito e scoperto che queste persone non vengono portate nelle camere a gas, ma vengono portate nel cortile dove c'è il crematorio secondo e vengono uccise con un colpo di nuca alla testa, perché intralcerebbero tutto il lavoro organizzato perfettamente appunto, dell'avvio verso l'impianto di sterminio. Ecco, questo camion messo per traverso è un camion che attende le persone che volontariamente dicono di non farcela a camminare, a fare questa lunga camminata, e gli viene chiesto loro se c'è qualcuno che non se la sente di fare questa camminata per entrare in campo, perché loro credono di entrare in campo, salta su questo camion. E questo succederà molto spesso, molte persone salgono sul camion, sono stanche, ci sono dei bambini, salgono su questo camion e questo camion comunque seguirà poi tutte queste persone e porterà al crematorio secondo. Queste persone invece sono giudicate abili per il lavoro e sono in attesa di essere invece avviati dall'altra parte. Queste sono le persone che hanno superato la selezione, cosiddetta selezione iniziale, e che sono in attesa di entrare dentro il cosiddetto bagno, sauna, dove verranno poi spogliate, dove verrà tagliato loro i capelli, dove verranno tatuati e verranno in seguito immatricolati e messi nella zona quarantena del campo per alcuni giorni perché si abituino al ritmo e alla vita del campo di Auschwitz. Alcune poi rimarranno, no, la maggior parte rimane a Birkenau, e poi alcune di loro vengono poi smistate nei sottocampi dove ci sono delle fabbriche dove le SS cedono in affitto questa manodopera schiava e si fanno dare dalle varie aziende invece il prezzo del lavoro. Questi sono evidentemente, questi sono invece un gruppo che si sta avviando verso il crematorio secondo. Vedete, la maggioranza sono bambini, c'è qualche adulto con loro, ma questi sono destinati al crematorio. Qui c'è una signora incinta, quindi il suo destino è segnato in ogni caso. Allora, siccome questo convoglio è un convoglio molto cospicuo, fatto di centinaia e centinaia di persone, voi sapete che dentro a Birkenau funzionavano 4 camere a gas, 2 molto scusate, 6 camere a gas, 2 tecnologicamente avanzate, che erano quelle che avevano 2 piani, un piano terra e un piano sotterraneo, ed erano immense, grandissime, dove le persone venivano fatte scendere in fila, fatte scendere, erano messe in fila nel, diciamo, nel cortile, poi scendevano mano a mano, scendevano negli spogliatoi. Negli spogliatoi venivano convinte di andare a fare una doccia di arrivo, quindi lasciavano tutti i loro vestiti e poi mano a mano entravano invece nel locale dove arrivava il gas dall'alto. E questi impianti erano 2. Poi, e quindi si chiamavano crematorio secondo e crematorio terzo. Perché secondo e terzo e non primo e secondo? Perché dentro ad Auschwitz 1, cioè dentro al campo principale, quello nato come Auschwitz, che non è Birkenau, perché Birkenau è Auschwitz secondo, dentro Auschwitz primo c'era una camera a gas, ma era stata abbandonata ed era stata usata saltuariamente, ma non funzionava la ciminiera, non si riusciva a chiudere bene le porte, e quindi tutto il procedimento di sterminio a un certo punto è stato spostato tutto ad Auschwitz secondo Birkenau. Quindi quando voi se andate a visitare Auschwitz, attenzione, perché una cosa è Auschwitz 1, dove ci sono anche baracche di abitazione che sono di mattone, e un'altra cosa è Birkenau, dove invece le costruzioni erano di legno. Allora, dicevo che gli impianti di sterminio dentro Birkenau sono 4 più 2 case coloniche riadattate. Quindi il crematorio secondo e terzo sono quelli ai lati della questa rampa di arrivo di cui vi parlavo, che arriva dentro a Birkenau. Più lontano, in un boschetto, c'era il crematorio quarto e quinto. Invece non avevano il sotterraneo, cioè tutto veniva fatto a piano terra. E la gente in surplus doveva aspettare fuori da questo crematorio quarto e quinto in un boschetto il Birkenwald, non sapendo assolutamente che cosa li aspettasse, ma venivano parcheggiati lì per qualche ora in attesa che si finisse tutto il lavoro. Ecco, questo è il Birkenwald e le persone sono qui selezionate per i gas e aspettano. Non sanno assolutamente cosa succederà. Ecco, questa è forse l'immagine più drammatica che abbiamo di questo convoglio. Probabilmente questa signora non ha ancora capito niente, però si ribella a che cosa? Al fatto che dentro questo impianto, dentro questo edificio, avveniva la spogliazione, che tutti si dovevano spogliare. E siccome la spogliazione avveniva prima per le donne e poi per gli uomini, questa signora evidentemente aveva, come tutti avevano, problemi di pudore, perché comunque trovarsi dentro gli stessi locali con degli uomini in stato di nudità pensate che sarebbe un problema oggi, pensate che problema poteva essere allora per delle persone del genere. E quindi questa persona, questa signora si sta proprio ribellando all'idea che le chiedano di spogliarsi. Questo è un gruppo selezionato per il crematorio secondo. Il crematorio secondo si trova, diciamo, di fronte a loro, su questa strada. Questi stanno guardando il fotografo che si è messo qui. Lui ha alle spalle il crematorio secondo. Di fronte, al di là della strada ferrata, c'è il crematorio terzo. E questi due, diciamo, questi due impianti sono assolutamente speculari e identici. Vedete che non è facilmente capibile, comprensibile alle persone che arrivano che questo è un impianto di sterminio, come avrebbero potuto capirlo? Sembra una fabbrica di allora, poteva essere una fabbrica, non so, di cotto, di qualsiasi cosa. Qui questo è quello che è rimasto di questo trasporto. Le persone ormai sono già passate qui dall'altra parte della ferrovia, una parte invece è andata in questa direzione verso il crematorio quarto, e questa è tutta la roba rimasta sulla banchina. Queste sono quelle che sono invece state già immatricolate, hanno già queste specie di divise addosso. Il vestiario ad Auschwitz è stato vario, perché quando potevano vi davano queste specie di divise, quando non era possibile invece riciclavano i vestiti vecchi che arrivavano al campo e li mettevano nell'autoclave in modo che fossero per uccidere i pidocchi. E quindi le testimonianze sono veramente varie per quanto riguarda il vestiario. Per quanto so io, dalle testimonianze delle ebree dall'Italia, non hanno mai avuto, diciamo, una specie di divisa, ma avevano vestiti qualsiasi. I racconti sono vari, dicono che passavano davanti a questo ufficio matricola dove buttavano dei vestiti qualsiasi, magari una scarpa numero 40, una scarpa numero 38, vestiti di ogni genere che non servivano, magari un vestito da sera, uno arrivava un vestito da sera, l'altro arrivava un camiciotto che non serviva a niente per coprirsi. E poi tra di loro le deportate cercavano di aggiustarsi e di ridividere i vestiti. Ecco, immaginatevi, arrivavano montagne di roba da Auschwitz, cioè Auschwitz è stato il ricettacolo di 1 milione di persone, quindi il materiale, la roba era infinita. Questa mi pare che sia la prima. Ah, ecco. Io avrei finito se volete fare qualche domanda. Certo, sono immagini che sono un pugno nello stomaco, e soprattutto sapendo che senso hanno. E Lili Jacob ha avuto modo di riconoscere dentro queste fotografie tantissime persone dei suoi, e quindi è stato fatto anche uno studio, diciamo così, anagrafico, per cui si conoscono spesso nome e cognome delle persone che sono qui ritratte. Grazie.
Il processo di Norimberga non ha fatto giustizia totale, completa. La Norimberga non ha tirato fuori, perché c'è anche un problema del giudizio storico, ecco, di questa di questa operazione, di questa che non ha, non ci sono parole per descrivere questa brutalità. A Norimberga, scusi la mia ridonanza, ha posto, cioè, ha fatto totale giustizia, è rimasto ancora sospeso ancora. Cioè, dobbiamo rilasciare ancora il vuoto della storia.
Guardi, Norimberga è stato, diciamo, un processo politico, nel senso che si intendeva punire la Germania nazista e quindi tutte le sue espressioni più radicali. Però in realtà il processo di Norimberga è stato imbastito appunto in tutta fretta, è iniziato subito nel 1946, è andato avanti fino al 1948, e quindi i documenti che si sono potuti raccogliere sono raccolti, ma quelli non è stata fatta una ricerca veramente veramente approfondita. Infatti queste cose sono venute fuori poi nel corso della storia. Bene bene cosa è successo ad Auschwitz, soprattutto intorno al 1962-65, quando c'è stato il processo a Francoforte contro le SS del campo di Auschwitz, si è capito molto di più. Comunque questo libro è stato fondamentale per capire bene il procedimento, non il libro
sulla Repubblica. La presidentessa della Germania si è scusata, non so se aveva avuto l'opportunità di leggere la Repubblica, c'è tutta una pagina che lei si scusa, ecco, di queste cose. Però c'è ancora il patrimonio, c'è l'oro di Scarlatti e gli altri, ci sono tutti i patrimoni che devono essere ritornati. C'è ancora la ricchezza degli ebrei che non è stata ritornata ancora del tutto.
Sì, cioè da una parte c'era quello delle persone ricche, borghesi, ma questi qua sono tutti poveracci, tutta la loro roba è andata a finire completamente in nulla. Cioè, questi arrivavano con i fagotti, con le valigie legate con la corda, e, insomma, anche di questo tutto sommato bisognerebbe tener conto.
La ringrazio.
Il negazionismo, come può esistere ancora di fronte a questa documentazione che è mondiale, che c'è nel mondo, però in un periodo di mass media così influente, come fa a esistere ancora questa
cosa? Il negazionismo esiste perché ci sono persone che credono ai negazionisti,
non so semplicemente. No, voglio dire, sono immagini.
Che parlano, che provano,
ma anche originali, voglio dire, non c'è niente di montato, come fanno a mirare? Ecco, questo è il mio continuo pensarci, come fanno a mirare?
Bisognerebbe leggere un loro scritto e capire qual è il meccanismo esatto che loro usano, perché c'è un meccanismo esatto, ed è che quando delle testimonianze si contraddicono, una persona dice sono partito in data tale e l'altra dice sì, ero nel convoglio con lui, sono partito in un'altra data perché non se lo ricorda, ecco che allora il fatto non sussiste in tutta la montatura. Cioè, questa è una delle cose che vengono usate.
Quindi l'album non ha aggiunto, naturalmente
no, l'album non affronta niente perché non c'è niente da smontare.
Si dà a priori rispetto a qualunque cosa.
Sì, ecco, io volevo dire questo. Intanto vorrei anche ricordare che Liliana Picciotto ha portato a compimento un'opera fondamentale, che è la grande lista dei nomi, e credo che è un testo oltre che necessario, indispensabile poi per la ricerca, soprattutto per quello che riguarda la distruzione del ebraismo italiano. Ma ecco, io credo, Norimberga, sono stati poi 9 processi, ha prodotto una mole infinita di documenti, tanto è vero che Hilberg, Poliakov, Reitlinger, insomma, i primi storici della distruzione hanno utilizzato quei fondi archivistici. Poi naturalmente, essendo milioni di pagine, ci sono stati necessari degli anni per poterle capire. Poi insomma, la storiografia è revisione, dunque anche le domande che si pongono, come Liliana ha ricordato, 30 anni dopo non possono magari, anche se Reitlinger aveva in un testo degli anni 50 aveva capito esattamente tante cose anche sui centri di sterminio puri, insomma, che non erano. La questione appunto centrale è il negazionismo. Ora, io vorrei ricordare una cosa. Liliana ha giustamente ricordato Pressac. Ora, Pressac, questo storico francese morto 3 anni fa, giovane ancora, è stato il primo che ha, come è stato ricordato, utilizzato anche parte dei fondi sovietici e ha, insomma, ha lavorato per primo, diciamo, su questi fondi paleolitici, come è stato detto, no? Sulle piante, ha scoperto tante cose. Ora, la cosa curiosa, queste cose si dicono poco perché sono anche un po' scomode, è Pressac, è nato come negazionista. Pressac viene mandato da Forisson, che è considerato il padre del negazionismo, diciamo quello più, insomma, attrezzato, viene mandato ad Auschwitz, o sbaglio, proprio per condurre un'analisi scientifica e per dimostrare. Pressac, però, era una persona onesta, si rende conto quando comincia a lavorare su questo materiale che in realtà invece le camere gas non solo sono esistite ma avevano funzione omicida, e dunque diventa la bestia nera dei revisionisti. I siti negazionisti sono pieni di attacchi al personale contro Pressac. Ora, invece la domanda che voglio fare è questa, Liliana, perché c'è una cosa che ancora io non sono riuscito a capire, e l'album d'Auschwitz forse ci potrebbe consentire di dare una risposta a un'altra delle grandi questioni aperte sull'orrore, è come si possa diventare così criminali, cioè queste persone che noi abbiamo visto. Ecco, allora, posto che io rifiuto l'idea della banalità del male, credo che l'area, non voglio entrare in questa questione, si sia totalmente sbagliato su questo. Eichmann era tutt'altro che banale, era un antisemita feroce e sapeva perfettamente quello che faceva, e con lui centinaia di migliaia di quadri che hanno provveduto allo sterminio, dai sottufficiali in su. Ora, la questione, Liliana, è questa. L'album viene trovato, appunto, da Dora Mittelbau, casualmente, una scoperta straordinaria, perché da chi viene, da chi è fotografato, e viene trovato e si ritiene che appartenesse a un ufficiale SS che era stato in servizio ad Auschwitz e che poi era stato spostato. Ora, la domanda è, intanto, perché queste foto vengono scattate? Perché finiscono su un album di ricordi? Nel momento in cui c'è questo terrore tedesco nazista, che è stato ricordato che le tracce dello sterminio vengono accuratamente distrutte, dinamitate, perché questo album, che offre, come è stato dimostrato, materiale esplosivo, nel senso che riesce a inchiodare, a parte che gli storici capiscono il meccanismo, ma riesce a dimostrare fotograficamente il principio del... perché gira così tranquillamente per l'Europa? In un periodo in cui i tedeschi stavano già in una situazione, insomma, in cui non era più sicuro. Vicino a quest'album, e chiudo su questo, c'è un altro album fondamentale, che è l'album che viene trovato in occasione di processi tedeschi nel dopoguerra, in casa, nell'appartamento di questo borghese tedesco che si chiama Kurt Franz, che è stato l'ultimo facente funzione di comandante del centro sterminio Treblinka. Quest'album, che non ci dimostra un processo di sterminio questa completezza, ma che però ci rende le uniche foto che noi abbiamo del campo di sterminio di Treblinka. Anche quest'album stava tranquillamente in casa di quest'uomo, non come documento conservato in un caveau di una banca, chissà per quali scopi, ma come in un album di addirittura con la dicitura Schönzeit, nei bei tempi in cui la parola Schön era stata cancellata, forse un album precedente. Allora la domanda è, questi album perché girano in questa maniera? Perché si possono portare, perché si riescono, perché quello che io sinceramente non ho ancora capito dagli studi è, insomma, un po' come mai ci sia questa strana cosa, e perché queste foto non siano state distrutte con tutte quelle tonnellate di documenti che i tedeschi hanno bruciato nei crematori a partire dal novembre del 44, quando hanno avuto.
Senti, io non so rispondere a questa domanda, ti dico la verità. So solo che probabilmente per loro è una cosa normale, perché non posso immaginarmi altra ragione, perché se non si porta un album del genere. Esiste un terzo album che riguarda invece gli arresti degli ebrei alla frontiera italo-svizzera, e che è un album di fotografie scattate da una guardia di frontiera che tranquillamente ha scattato le persone che salivano sul camion, che erano incatenate, e sono veramente impressionanti, tanto sono le uniche fotografie sulla Shoah in Italia che abbiamo, e sono conservate al Museo di Storia Contemporanea a Milano. non so come sono arrivata all'università della storia contemporanea. No, questi album cosa dicono? Dicono soprattutto che appunto la normalità del male. Noi qui abbiamo avuto una discussione di un mese fa sul tema della normalità, non della banalità, ma della normalità del male. Ma non è per niente banale, ma è normale forse per questa epoca.
Teresa, se mi permette, sì. Certi accademici stabiliscono che lui ricorda la sfera della madre, entra nell'ombra della madre, di un apparentato, poi c'è l'ombra del killer, che il killer o l'assassino vuole sempre avere un trofeo di quelle cose orribili che vuole fare, vuole sempre tenere un trofeo. Ecco, ci sono molte letterature di correnti che pone, ma la prima corrente pone il discorso che lui entra, l'assassino entra nella sfera della madre, ha dei ricordi profondi di questo e viene sconvolto. Lui vuole tenere qualcosa, ecco, di questo altro. Ecco, questo però è, diciamo, rimane ipotetico, ma di scientifico, il concetto di psicanalista non dà ancora di riscontri scientifici.
Ma però la cosa però assolutamente vera è che queste foto sono foto belle, sono foto studiate, sono foto riprese da varie angolature e quindi non sono clandestine. Questa è la cosa che è chiara. E non essendo clandestine, probabilmente c'è qualcuno che ha detto fatele. È evidente. Sì, però come mai solo un convoglio, come mai nel 44? Lo scopo non si capisce
perché contraddice naturalmente il fatto invece che i nazisti erano impegnati a lanciare sempre le prove e...
forse anche la logica,
ma non possiamo sapere, forse era un album da regalare a Himmler,
sì, infatti magari
sono bravi
troppi personali,
no, ma dico perché non è molto banale. Forse la casualità ha permesso che nel tempo la velocità ci si è modificata, cioè tante cose.
Comunque non hanno nessuno non hanno la drammaticità di quelle tre di cui vi parlavo che non vi ho mostrato.
Perché non vengono probabilmente distrutte? Perché che cosa dimostrano tutto sommato? Adesso noi sappiamo, ma chiunque fosse venuto in mano fotografie del genere, si può giustificare dicendo spostamenti di popolazione, cioè, nulla di più.
Come quelli che subivano pensavano di tutto.
Sì, però nello stesso periodo giravano a Theresienstadt tedeschi del Führerscheid e delle Mühlenheimstadt, cioè che era esattamente l'operazione contraria, cioè un film che faceva vedere che gli ebrei erano trattati come esseri umani, al pari dei tedeschi che suonavano nei concerti, giocavano a pallone, film che peraltro non venne mai fatto vedere, quindi venne giudicato forse troppo favorevole agli ebrei per poterlo far vedere al pubblico tedesco, probabilmente. Però credo possibile quello che lei osserva, però lì c'è qualcosa di più, perché quando si pensa che la banalità del male sia una categoria inapplicabile, forse i filosofi, ma non certo per gli storici, è perché la coscienza che all'interno degli esecutori c'era della immensità di quello che stavano compiendo, perlomeno che non era ancora stato compiuto sino da allora dal genere umano, no? Era ben presente. E il fatto che loro avessero questa necessità di occultare questo crimine anche all'interno della Germania, insomma, la dice lunga sul fatto che non è che fossero sicuri che questa operazione, come Hitler sosteneva, un giorno sarebbe stata riconosciuta come un dono fatto all'umanità. C'era l'idea, Himmler mi pare che no, nei discorsi di Posen sia molto chiaro, una pagina gloriosa della storia tedesca che tuttavia non potrà mai essere scritta. Cioè dobbiamo stare zitti su questo. Questo è un segreto che condividiamo noi l'elite del partito, che siamo gli esecutori, e so Himmler dice quanto vi sia costato reggere moralmente di fronte a cumuli di cadaveri, però è un segreto che dobbiamo portarci nella tomba. Questo disse Himmler nel 43, nell'ottobre del 43 a Posen. Allora, con queste foto, insomma, non lo so, a me fa un problema, credo che anche Liliana, che è una studiosa di letteratura internazionale, confermi quanto questa questione faccia ancora problema da un punto di vista storico. Poi certo, psicologicamente è possibile, convincente, un trofeo è possibile.
Sì, è possibile.
Abu Ghraib, voglio dire, dimostra che la gente si manda tranquillamente.
Già Freud, che era ebreo, quando ha scritto il libro totemico, totemico che mangiava, già lui parlava questo, ecco. E poi anche c'è stato i famosi ebrei in Russia che sono stati deportati in Siberia, c'è anche quello da fare, da considerare. Ecco, io purtroppo dico sempre, non sono un tecnico che posso giudicare, perché prima di giudicare gli altri devo giudicare me stesso, ecco, ma ci vuole dei tecnici altamente specializzati che possono dare dei giudizi anche di una valenza logica per non sbagliare. Comunque sono degli impatti che sconvolgono completamente.
Una considerazione, supponiamo che vogliamo rispondere alla domanda perché di questo album, supponiamo, proviamo a chiederci il perché, penso che sia importante di questo album, no? Allora io mi chiedo, non potrebbe essere, se l'abbiamo, io non l'ho visto, ho visto solo ora, non l'ho letto, se la datazione è maggio 44, capito giusto?
Sì.
Allora, un giorno ovviamente non lo si sa.
Beh, si sa che è il secondo trasporto dall'Ungheria, quindi
che in quel giorno,
tra il 15 e il 20 maggio,
che in quel giorno ci fosse qualcosa in quel momento storico, ammesso, ripeto, che sia importante ed è decisamente secondario, anzi perlomeno per me, che sono già qui, che tremo dall'inizio, perché quei volti non posso scordare ovviamente, che comunque non sono brutti, che c'è una serenità appunto generale, c'è una specie di sembrerebbero quasi aspettare, a parte gli anziani, sembrerebbe più un picnic che non attenzione, certo? Allora mi chiedo, non sarà che in quel carico c'era magari qualche persona importante che si voleva alla storia consegnare questo documento così, perché sappiamo che c'era la crudezza dello sterminio, dall'altra parte c'era quasi così un gusto macabro di sottolineare la loro grandezza nel negativo. Potrebbe anche darsi che ci fosse qualcosa per dire. Quello che però secondo me resta è che questo davvero è un album che fa pensare che ci fosse all'interno delle SS di guardia in quel giorno, secondo me, dovessero dire cosa pensi, per me c'era un amatore della fotografia. Cioè io
si conoscono gli autori, si conoscono, sono i fotografi ufficiali del campo. Però adesso mentre lei parlava mi ha fatto venire in mente una cosa, siccome questo è il secondo trasporto dall'Ungheria, può darsi che per il primo trasporto non avessero a disposizione la macchina fotografica, ma che però forse il capocampo abbia detto fotografate gli arrivi dall'Ungheria.
Perché può essere che ci sia, che all'interno del momento storico europeo si stava diffondendo la famosa voce in Europa che c'era lo sterminio degli ebrei ungheresi che si sarebbe effettuato, e stavano diffondendosi i protocolli di Auschwitz. Allora non vorrei che questo reportage fotografico avesse l'obiettivo di diffondere la voce contraria, cioè gli ebrei ungheresi non vengono uccisi, ma tutto sommato arrivano e li portano. Ecco, non vorrei che avesse questa valenza e che quindi fosse anche stata, per carità, ripeto, secondario, ma lasciato lì apposta perché lo potessero anche vedere, altrimenti l'avrebbero appunto distrutto. Certo che c'è aleggia una specie di non dramma,
non dramma,
parte la
cacciatori di nazisti, Wanzenthal, quello di Vienna, ha preso su molte documentazioni, ha lasciato anche nel suo archivio tante altre documentazioni molto curate.
Perché pensiamo alla fotografia, al reportage del ghetto di Varsavia, che è una crudezza terribile, cioè voglio dire, non è che volevano lasciarci fotografie che fossero artisticamente. Ecco. Là ne abbiamo da morirci sopra in quelle del ghetto di Varsavia più o meno nel periodo. Quindi qui c'è davvero qualche altro motivo.
Sì, anche perché veramente sono mirate a una piccola parte di ciò che in realtà accadeva nel percorso dei deportati.
La fine no.
Io direi che volevano fare l'obiettivo li faccio soffrire.
Se erano i fotografi ufficiali, se arrivano le macchine a disposizione, se arrivano una pellicola a disposizione, perché non fare, chiamiamolo, il servizio passato di tempo di servizio. E quindi anche la sauna e quindi anche la guardia.
Se mi è permesso, io vorrei spostare un attimo la discussione da queste questioni tutto sommato accademiche a qual è il significato per noi qui oggi di questi documenti inoppugnabili che stiamo vedendo. Che cosa ci dicono? Che lezione possiamo trarre noi, ciascuno di noi qui, per i giudizi che diamo, per il nostro modo di comportarci nei confronti del prossimo, per il nostro modo di rapportarci con la politica, con la situazione internazionale attuale? A me viene sempre in mente, e reso conto, non mi ricordo più di chi, il racconto di un pogrom dell'Ottocento in Russia, di questo shtetl che veniva occupato dai cosacchi. I cosacchi bruciavano le capanne, le case, e gli uomini stavano rinchiusi, nascosti dentro una stalla, mentre i cosacchi stupravano, sgozzavano le loro donne, le figlie davanti alle madri, le madri davanti alle figlie. Ora, i cosacchi, si sa, si comportano da cosacchi, ma gli uomini che stavano nascosti dentro quella stalla, nel vedere tutto questo, cosa facevano? Qual era la loro reazione? Ebbene, in questo resoconto che ho letto, la loro reazione dopo che i cosacchi se ne furono andati era quella di chiedersi se le loro mogli, se sarebbe stato ancora, secondo la Laka, avere ancora rapporti con quelle donne. Vi rendete conto di che cosa significa questo? Significa che quegli uomini erano stati ridotti alla loro dimensione religiosa, non erano più uomini di fatti di carne, di sangue, di passioni. E perché erano stati ridotti così? Erano stati ridotti così da 2000 anni di storia, da 2000 anni di persecuzioni. E qual è stata l'origine di queste persecuzioni? Questa è la domanda alla quale dobbiamo rispondere, con tutto il rispetto per l'ambiente che ci sta ospitando. Tenendo questo in considerazione, che quegli ebrei, quegli uomini, non erano più uomini, svuotati completamente della loro umanità di sangue, della loro personalità. Tenendo presente questo, capiamo, e tenendo presente quello che è successo dopo, perché questo è un pogrom dell'Ottocento, tenendo presente questi documenti, allora capiamo il perché dello Stato di Israele, il perché gli ebrei abbiano bisogno di uno Stato loro, per ritornare ad essere uomini, come gli altri. E quando diamo giudizi sul comportamento dello Stato di Israele, dovremmo tenere presente i 2000 anni di storia che stavano prima. E dovremmo tenere presente tutto questo anche quando facciamo certi paragoni. Ho sentito parlare di Abu Ghraib. Questa è un'aberrazione di uno Stato democratico che ha portato a noi la libertà, la giustizia e la democrazia. Quindi, in questo contesto, quando stiamo commentando questi documenti, non ci possiamo permettere di parlare di Abu Ghraib. Non credo di aver niente.
Ma insomma, non siamo mica tutti d'accordo, qua ci sarebbe un dibattito politico che non mi tirano fuori adesso, perché non si apre.
No, io intendevo niente solo.
Proprio
no, no, se posso dire solo questo. No, io volevo, perché poi però volevo solo dire questo. C'è uno sguardo, che è lo sguardo della, dell'esecutore sulla vittima, che fa sì, io non faccio per carità nessun paragone tra Shoah e Guraim, ben lungi da me, dico solo, sono uno storico, non me lo posso permettere questo tipo di paragone, dico solo che lo sguardo dell'esecutore sulla vittima la ritrovi, non credo nelle foto dell'Almond Auschwitz, perché credo che abbiano appunto una commissione più complicata, ma in tutte le fotografie che hanno permesso in Germania, per esempio, di dimostrare attraverso una grandissima mostra, che sono foto private, di soldati Wehrmacht o SS che stavano a fronte con la loro laica e che hanno permesso di mostrare ai tedeschi che la Wehrmacht era altrettanto implicata nella restrizione, no? E questo grazie a foto private. Allora, quel soldato semplice della Wehrmacht o che fa una fotografia di una fucilazione di massa a Odessa piuttosto che a Sebastopol ha esattamente lo sguardo che ha il torturatore di Abu Ghraib su una vittima, con una sorta di sguardo coloniale su questa vittima, che era solo questa la questione, non c'entra la questione politica, era sul produttore delle immagini. Però secondo me non è quello dell'Album d'Auschwitz, perché è una commissione e forse ha il compito di illustrare a Hoess o qualcun altro come funzioni il meccanismo.
Secondo me è un album preparato per Himmler.
Sì.
Himmler la seguiva con molto interesse, quello che succede dentro.
Sì.
No? Cioè, è lui che ha fatto la prima visita a Hoess e gli ha detto: sì, trova, facciamo una passeggiata, vediamo dove possiamo mettere gli impianti, trovami il gas, trovami il gas giusto, perché io non so come fare per assassinare in massa tante persone. Soprattutto i nazisti avevano un grande problema, cioè erano capaci di assassinare in massa, ma non erano capaci di far sparire i cadaveri, non sapevano come fare, era questo il loro grande problema. E quindi fu un avanzamento tecnologico il fatto che ci fossero questi crematori.
Penso, permettetemi solamente di dire una cosa per l'appartenenza della comunità ebraica, che purtroppo non ci eravamo accorti io e Liliana Picciotto, che oggi coincideva con Purim, per cui noi ci scusiamo per questa coincidenza di date, perché naturalmente volevamo coinvolgere quanto possibile la comunità, per cui chi non ha potuto assistere al Megillà ci scusiamo doppiamente. Auguri di Purim, non lo faremo più, guarderemo bene le coincidenze di date da adesso in poi, perché è un argomento che vogliamo seguire, e agli altri buona Pasqua, grazie.